Radio Incredibile. La clicchi, la ascolti, la fai. Radio Incredibile. Spans your music.
Buongiorno ed eccoci arrivati a questo terzo appuntamento con Io Divulgo Forte. Oggi la nostra chiacchierata, anzi direi il monologo, perché per essere una chiacchierata bisogna parlare in due, è divisa in due parti. Una prima parte continua un po' la falsa riga delle precedenti puntate, in cui parliamo di metodo scientifico e della sua applicazione, e raccontiamo due aneddoti. Nella seconda parte sposteremo la nostra attenzione su un po' di attualità scientifica e anche un po' divulgativo. In questa prima parte ci occuperemo quindi di due prove, di due situazioni che hanno visto mettere in pratica quello di cui abbiamo parlato un po' nei primi due incontri radiofonici che abbiamo. Uno è proprio di questi giorni. Voi sapete benissimo, anche perché ne abbiamo accennato in modo più o meno velato anche nei nostri precedenti incontri, ma se ne trovano continuamente di materiale in grandissime quantità su internet per quello che riguarda le cosiddette pseudoscienze, le teorie pseudoscientifiche, dai terremoti alle scie chimiche, a tutto questo grande bailamme che c'è legato al fatto che la scienza vorrebbe nascondere le cose, soprattutto quando viene controllata dal potere politico. E allora parliamo di una cosa che è successa proprio in questi giorni, di cui magari qualcuno di voi avrà sentito parlare. Ecco, tra i tanti, diciamo, denigratori della scienza cosiddetta ufficiale, ci sono anche quelli che parlano di Tesla come un genio incompreso che avrebbe inventato nella parte finale della sua vita tutta una serie di strumenti mai riconosciuti dalla scienza ufficiale, ma che avrebbero portato l'umanità verso un progresso impensabile, perché motori magnetici, eccetera. Ecco, sulla scia di queste cose c'è una lunga fila di studiosi cosiddetti autodidatti che ogni tanto presenta questi progetti per questi motori che non consumano niente, oppure macchine cosiddette del moto perpetuo, eccetera. È capitato anche a me una volta di una persona che mi ha detto: guarda, io voglio costruire questo tipo di motore, ho preso dei progetti, ho degli amici che mi hanno dato, e gli ho detto: guarda, non ci sono problemi, se vuoi a disposizione me li porti, io provo a farmi un po' di conti, gli sguardo di vista scientifico. Diciamo, detto questo, quindi diciamo posti i miei dubbi sulla fattibilità e volendo dare un taglio scientifico alla cosa prima di mettermi a dare dei soldi per comprare dei pezzi, questa persona è sparita, non si è più fatta vedere. E questo non è un atteggiamento, ne abbiamo parlato in precedenza, insomma, è il discorso della previsione dei terremoti, è il discorso delle scie chimiche piuttosto che dell'utilizzo delle onde radio per il controllo del clima o tutte queste amenità che vengono propugnate sui siti pieni di non tutti vi dicono che quello che nessuno vi ha mai detto. Di questi giorni è invece una situazione esattamente opposta. Forse avrete sentito parlare di un motore di quelli appunto che violerebbe alcuni principi della fisica come la conosciamo oggi, che si chiama EM Drive, dove EM sta per Electromagnetic. Sarebbe un motore che utilizza, diciamo, possiamo dire, una cavità a microonde per muoversi. Non è un motore che serve a far andare le macchine di tutti i giorni. È un motore che potrebbe essere utilizzato nei viaggi spaziali, dove si può usare il primo principio della dinamica e quindi, non essendoci necessità di un'accensione continua, di fornire un'elevata potenza, perché lo spazio, non essendoci resistenza del mezzo, basta dare una spinta e poi, applicando il primo principio della dinamica, cioè il principio di inerzia, una volta che il corpo è stato mosso lui continua a muoversi. Dicevo, appunto, questo motore elettromagnetico era stato presentato da uno studioso inglese, un ingegnere che da circa una, forse anche 20 più anni, aveva, diciamo, proposto questo motore, che è fatto da una cavità a microonde ed è stato, diciamo, fino adesso testato in autonomia con delle conferenze più o meno ufficiali a cui erano stati presentati i risultati. Adesso quello che è successo che il laboratorio della NASA, che si chiama Eagle Works ed è partner dell'American Institute of Aeronautics and Astronautics, ha fatto degli studi su questa cavità a radiofrequenza che è il nucleo di questo motore chiamato EM Drive, e hanno trovato effettivamente alcuni risultati che non sono spiegabili completamente, quanto pare, con la fisica. Cui, ecco, questo è esattamente quello che si dovrebbe fare in questi casi, cioè quando c'è una situazione, diciamo, non chiara, una situazione che sembra andare contro o, diciamo, portare innovazioni rispetto a quello che dice la scienza in questo momento, il metodo giusto è quello di passare per laboratori specializzati che poi pubblichino su delle riviste cosiddette referate. Cioè, vi suggerirei, se avete voglia di saperne di più, di fare una semplice ricerca su internet, di cercare EM Drive, scritto EM Drive, e magari documentarvi un po'. Ovviamente anche qui troverete tanti siti che dicono il motore impossibile, ecco, cercate come al solito i link ai siti più attendibili, in cui meno si danno notizie, diciamo, per fare scoop, per fare clickbaiting. E in particolare potreste andare a cercare, ecco, il giornale su cui è stato pubblicato questo articolo, diciamo, che prende in considerazione dal punto di vista scientifico e tecnico questo motore, che è il Journal of Propulsion and Power, e che è stato pubblicato il 17 novembre. Trovate tutte le informazioni comunque sul sito arg.aiaa.org.
Magic.
secondo caso di cui vi volevo raccontare è una cosa avvenuta circa 50 anni fa. È successo questo, che i Bell Laboratories, i laboratori Bell, due ingegneri stavano sperimentando un'antenna a forma di corno, che ha l'aspetto di un corno di quelli che nei fumetti usano le persone un po' dure d'orecchi, che serviva a seguire i satelliti che venivano inviati all'epoca. Quindi c'era questa antenna che stavano testando. Fatti tutti i test e raffreddando il rivelatore a temperature vicine allo zero assoluto, e puntando questa antenna qua e là nello spazio per testare il suo rumore di fondo, non riuscivano ad eliminare un segnale, quindi non riuscivano a capire che cosa fosse. Ora, questa antenna era abbastanza grande, quindi una delle prime cose che fecero gli ingegneri fu quella di pulire bene il suo interno. C'erano degli uccelli che ci avevano fatto il nido, avevano lasciato anche tanti bei ricordini, quindi pulirono per bene tutto quanto, ma questo segnale non se ne andava. C'era un segnale non di natura sconosciuta. Ecco, questi due ingegneri si chiamavano Penzias e Wilson, che hanno anche vinto il premio Nobel 14 anni dopo. Questa cosa è successa nel 1964 e ha portato a quella che oggi noi tutti conosciamo come la Cosmic Microwave Background, cioè la radiazione di fondo cosiddetta. Che cosa era successo? Che l'antenna di questi due ingegneri intercettava quella che si chiama appunto radiazione di fondo, che è un segnale a 3 Kelvin che pervade tutto l'universo ed è una delle prove più importanti che abbiamo del fatto che l'universo sia nato dal Big Bang. Che cosa volevo dire con questo? Volevo dire, è vero che può succedere che, diciamo, ci siano delle scoperte casuali, dipende poi come queste scoperte vengono trattate, perché questi due ingegneri si informarono sugli studi cosmologici dell'epoca, e i cosmologi dell'epoca, era un periodo di grande fervore da questo punto di vista per cercare quali fosse veramente la teoria più corretta per l'origine e l'evoluzione dell'universo, e subito si creò una serie di legami scientifici e tecnologici con tutti gli scienziati che si occupavano della cosa. Tant'è vero che l'articolo che parlava di questa scoperta dal punto di vista pratico, cioè l'articolo scritto da Penzias e Wilson, comparve nello stesso numero dell'Astrophysical Journal Letters del 1965, immediatamente dopo l'articolo che, diciamo, definiva teoricamente quello che loro avevano trovato, a cura di quei cosmologi, di quegli astronomi esperti di cosmologia, cioè di storia dell'universo, diciamo così, che erano stati interpellati immediatamente dopo questa scoperta sperimentale. Quindi l'atteggiamento di chi si pone all'interno del metodo scientifico è questo: se trovo una cosa nuova, non grido al complotto, non dico che io ho ragione, ma metto a disposizione di tutti i miei risultati in modo tale che la comunità scientifica possa discuterli e possa parlarne in modo chiaro e senza complottismo di sorta.
Io non ricordo più cosa mi ferì qualche tempo fa. Io ero Robin Hood, piccolo così, e non piangevo mai. Ed era magico, magico, magico. Era magico, magico, magico. Io non ricordo più cosa mi ferì qualche tempo fa. False schegge d'energia.